Francia, Macron nel vicolo cieco. Siria, dopo Aleppo, Homs. Dopo Homs, Damasco. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres.
Syria's rebels are now one step closer to Damascus after entering the strategically important city of Hama.
The fact that HTS is listed as a terrorist organization by the US and UN does not justify the further atrocities by the Assad regime and its Russian backers.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude una settimana? Beh, con due punti di domanda, magari seguiti da due punti fermi. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Siamo tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Domande e commenti al 349-238-6666. Li leggerò. Siamo sui social, X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09 e una ventina di secondi. Qui a Milano le 18.09 e 25 secondi a Homs, città siriana che potrebbe cadere nelle mani degli jihadisti e dove si ascoltano queste sonorità. Non siamo impazziti qui Nessun Luogo Lontano, stiamo tradendo per una volta il metal. Quelle che state sentendo, le sonorità, sono di Electro Dabka, firmate da Omar Suleiman. Perché questa scelta apparentemente peregrina? Ma perché, complice anche il collega, il bravissimo Daniele Raineri, esperto di Medio Oriente, abbiamo scoperto che molte truppe fedeli, cioè al regime di Bashar al-Assad, sono particolarmente portate per l'ascolto di questo genere musicale e pare addirittura che prima di alcune battaglie cruciali si affidino a queste sonorità per darsi la carica e il coraggio giusto. Coraggio e carica che in realtà al momento sembra essere mancato da parte delle forze dell'esercito regolare siriano, perché dopo la caduta inaspettata di Aleppo, la presa di Hama un po' più violenta, le forze jihadiste sono a pochi chilometri dalle porte di Homs. Homs, città strategica e importantissima, almeno tanto quanto Hama, forse di più. E a questo punto davvero complice anche una serie di, me ne darò conto, di, abbiamo spulciato un po' di canali Telegram dove vi sono dei blogger militari russi particolarmente informati su quello che accade. Si iniziano a porre dei punti di domanda proprio sull'esistenza stessa del regime di Bashar al-Assad. Di questo parleremo nella seconda parte di Nessun Luogo Lontano, ma nella prima vi dobbiamo dare conto di quello che è stato il discorso televisivo di ieri sera di Emmanuel Macron. Dove sta andando la crisi francese, dove sta andando la presidenza francese stessa? Utilizzeremo una similitudine, quella del vicolo cieco. Dal 9 giugno di quest'anno Emmanuel Macron si è infilato davvero in un cul-de-sac dalla quale difficilmente ne uscirà con le ossa sane, politicamente parlando, ben inteso. I temi di quest'oggi li avete capiti, sono questi: Francia, il vicolo cieco, Siria, una crisi via l'altra. Per voi c'è il 349-238-6666, intanto vi raccontiamo altre notizie. Intanto molti messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: bel colpo di stato in Romania. Non è esattamente così, gentile ascoltatore. Ci torneremo già nella puntata di lunedì. È una pronuncia del massimo organismo giudiziario romeno. Qualcuno scrive: ho ascoltato con attenzione le puntate scorse in cui parlavate di Siria, di interventi stranieri. Dicevate che Iran e Hezbollah sono indeboliti, quindi più o meno impossibilitati a appoggiare il regime. Ma gli Houthi, mi pare di ricordare che nella prima fase della guerra civile anni fa fossero più che presenti. Così Elena fa molto bene a tirar fuori una milizia che fa parte della più complessa galassia delle varie milizie, milizia sciita, perché sono ribelli Houthi, hanno combattuto e combattono contro i sunniti in Yemen, appoggiati dall'Arabia Saudita, contro la presidenza. Houthi che sono scesi in campo in funzione pro Hamas e pro causa palestinese, lo ricorderete, dando del filo da torcere anche agli occidentali nel Golfo, nello stretto di Bab al-Mandeb e poi canale di Suez. Da lì la vedo veramente difficile infilarsi in un altro ginepraio che è quello siriano, ma staremo a vedere. Qualcun altro invece ricorda l'importanza dei porti, così Manfredo da Firenze, dei porti mediterranei russi che sono appunto sulla costa siriana, e dicevamo che attenzione, perché continuare a prendere tutte quelle città siriane sulla direttrice di Homs vuol dire tagliar via la parte con le basi russe dall'influenza di Damasco, e questo naturalmente potrebbe essere un problema. Dicevo, i dossier internazionali. Partiamo dagli Stati Uniti. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che arriveranno altri perdoni presidenziali. Washington starebbe valutando se concedere la grazia preventiva a alcuni personaggi che potrebbero diventare bersaglio di indagini e incriminazioni con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. Nella lista potrebbe esserci l'immunologo Anthony Fauci, l'ex deputata repubblicana Liz Cheney. Tra l'altro il dibattito su questo tema è stato molto accelerato dalla nomina, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, di Kash Patel, fedelissimo di Trump, a capo dell'FBI. Peraltro Patel è uno che non aveva particolare stima, per così dire, dell'FBI, la ritiene sostanzialmente un pezzo di quel deep state che lui e lo stesso Donald Trump vorrebbero in qualche modo indebolire, per ridare invece spazio alla loro politica. Tutte le persone che sarebbero presunte nel mirino della futura amministrazione Trump sono tutte persone che si sono opposte ai tentativi di rovesciare l'esito delle elezioni del 2020, e quindi sostanzialmente Biden starebbe prevedendo uno scudo preventivo proprio per evitare eventuali ritorsioni. Dobbiamo usare mille condizionali naturalmente, ma siamo abbastanza certi che anche questa mossa, se verrà attuata da parte di Biden, sarà oggetto di controversie e di dibattiti piuttosto accesi, per usare un eufemismo. E poi torniamo al dossier romeno, per quello che un ascoltatore ha definito un colpo di Stato. Allora, la Corte Costituzionale romena ha annullato l'esito del primo turno delle presidenziali. Lo ricordate? Si è tenuto il 24 novembre. Lì, con un exploit incredibile, Calin Georgescu dai 2-3% di preferenze dei sondaggi è balzato al 22.9%, grazie a una campagna sostanzialmente svolta su TikTok. A quel punto anche la Commissione Europea aveva acceso i riflettori su questo risultato straordinario. A questo punto la Corte Costituzionale lo ha fatto annullando l'intero processo di elezione, perché dice che sostanzialmente ci sono state influenze russe fortissime, probabilmente anche con l'apertura di account, di bot, eccetera, eccetera, che hanno rilanciato in maniera spropositata sul social media cinese tutte quelle che erano le posizioni e le tesi di Georgescu. Peraltro ricordiamo che posizioni e tesi dal punto di vista politico non erano particolarmente potenti, perché dicevano contro chi si scagliava Georgescu, ma non davano particolari soluzioni ai vari problemi invece che la Romania vorrebbe veder risolti. A questo punto, questo weekend non si tiene il secondo turno, sarà lunedì sicuramente oggetto di un lungo approfondimento da parte nostra. Capiremo come e con quale perimetro anche di campagna elettorale si ricomincerà tutto in Romania. In Corea del Sud, dove il presidente Yoon Suk-yeol sembra sempre più isolato, stamattina il leader del suo partito si è dimostrato favorevole alla procedura di impeachment e i vertici dell'esercito hanno annunciato che non seguiranno un eventuale secondo ordine di reinstaurare la legge marziale. Questo è un cambio di passo da parte dei vertici del suo partito, perché lo ricorderete, all'inizio i 108 membri avevano garantito sostanzialmente il proprio sostegno a Yoon Suk-yeol. Evidentemente l'area sta un po' cambiando, evidentemente c'è una presa di consapevolezza e di coscienza da parte del partito stesso che l'atto compiuto dal presidente è stato molto molto grave. Penso che il presidente Yoon Suk-yeol debba essere sospeso il prima possibile. Queste le parole dette da Ahn Dong-hoon, leader del partito di maggioranza Potere per il Popolo. Intanto l'ex ministro della difesa Kim Jong-un, che aveva rassegnato le dimissioni quasi subito, è stato impedito di lasciare il paese. Lui, ma anche il presidente, ma anche alcuni vertici dell'esercito sono indagati per insurrezione. Ieri a Malta si è tenuta l'annuale ministeriale esteri dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Per la prima volta dal febbraio di 2 anni e mezzo fa si è presentato anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, per la prima volta nel senso che è il primo viaggio in un paese dell'Unione Europea. L'incontro è stato monopolizzato evidentemente dal dossier ucraino. Lavrov ha accusato l'Occidente di fomentare una nuova guerra fredda con alti rischi che sfoci in una fase calda. Registriamo anche, fra l'altro, che durante l'intervento di Lavrov l'omologo ucraino Sibia è uscito dall'aula accompagnato dal ministro polacco, il quale, ministro polacco, ha chiesto che la Russia venga sospesa da questo consesso internazionale. Domani, 7 dicembre, in Ghana si vota per le elezioni regionali per eleggere il Parlamento, il nuovo capo di Stato, 2 mandati per Nana Akufo-Addo, quindi non si può ricandidare. Alberto Magnani firma, è inviato del Sole 24 Ore ad Accra, Ghana. Fra l'altro potete leggere i suoi reportage domani sul Sole 24 Ore. Alberto, ciao, buongiorno, ben ritrovato. E mi sa che Alberto non ci sente, la linea non ci soccorre. Proviamo a ristabilire un collegamento degno di questo nome, come amiamo dire. Allora, sostanzialmente vi diciamo che cosa: 2 sono i temi caldi. Da un lato la situazione economica dell'importante paese africano, perché negli anni scorsi ha vissuto una crescita incredibile, PIL che cresceva a 2 cifre, qualcosa che noi in Europa ci siamo sognati e continuiamo a sognarci per lungo tempo. Miniere informali, sfruttamento minerario, oro soprattutto, questo è un grande tema perché gli appetiti dei multinazionali spesso sono, come dire, insaziabili, anche per usare un eufemismo. E poi il problema delle infiltrazioni jihadiste, soprattutto del nord. Chiedo lumi, sì, mi fanno un ok, pollice alto dall'altra parte del vetro. Alberto, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a voi, grazie.
Allora, stavo dando conto un po' dei temi caldi che ci hai raccontato, abilmente riassunto negli scorsi collegamenti. Ti chiederei a questo punto uno scenario possibile, perché chiunque vada al potere ha delle rogne gigantesche da risolvere, cioè riportare il Ghana a quella crescita a cui ci aveva abituato anni e anni fa, quando addirittura il PIL cresceva a 2 cifre, qualcosa di un sogno recondito per noi paesi del cosiddetto nord del mondo. Se dovessimo stilare una lista delle priorità, delle sfide su chi vincerà le prossime elezioni? Mannaggia, come avete sentito evidentemente la linea non ci soccorre. Peraltro non deve stupirci, attenzione, perché a dispetto comunque di oasi di altissima tecnologia e tech, comunque stiamo parlando con un altro continente, e in un momento preelettorale può anche accadere che i telefoni vengano utilizzati più e più volte. Detto ciò, se riusciamo recuperiamo il collegamento con Alberto più tardi. Poi c'è un altro dossier adesso, Alberto, buonanotte. Valeria Bernardi ha sollevato le sopracciglia in maniera vivacemente castica, per così dire. Allora, è uscito da poche ore un brano metal puro dei Bloodywood, che voi sapete è grandissima band indiana, Punjabi Metal, e le Baby Metal, che è questo trio famoso giapponese, eccetera. Direte voi, ma che c'entra? Un po' è un divertissement che ci concediamo in questo venerdì. Un po' interessante perché, se volete, c'è quasi un risvolto geopolitico. Perché allora l'India l'abbiamo sempre raccontata come quella che balla da sola, cioè fa del multilateralismo spinto la sua cifra. Dall'altra parte abbiamo il Sollevante che guarda alla Cina con preoccupazione, guarda alla Corea con preoccupazione. Ebbene, il video appena rilasciato mostra un elefante che indossa nel finale gli abiti da samurai per combattere contro i nemici e contro i cattivi. Così concretizzato, con qualche growling di troppo, l'avvicinamento tra Delhi e Tokyo, probabilmente in chiave anticinese, con le mentite spoglie del soft power. Staremo a vedere se si concretizzerà. Peraltro i Bloodywood fra un po' arriveranno a Milano, quindi chi c'è, io già lancio l'amo, ci si vede, poi vi daremo le coordinate. Con queste seducenti note chiudiamo i nostri dossier internazionali e ricominciamo il nostro racconto. Andiamo in Francia, lo facciamo con la voce di chi?
Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation.
So che alcuni sono tentati di ritenermi responsabile di questa situazione. È comodo. Ma se mi sono sempre assunto le mie responsabilità, sia quando ho fatto cose buone, sia quando ho fatto degli errori, Se c'è una cosa che non voglio fare ora è assumermi le colpe degli altri e in particolare di quei parlamentari che hanno scelto consapevolmente di far cadere il governo a pochi giorni da Natale. I deputati del Rassemblement National hanno deciso di votare una mozione di sfiducia che diceva il contrario del loro programma, insultando i loro stessi elettori. Così facendo, hanno semplicemente scelto il disordine, che è l'unico progetto che li accomuna all'estrema sinistra. Questo con la complicità del nuovo Fronte Popolare, non per fare, ma per disfare e creare il disordine.
Queste le parole dell'attesissimo discorso di ieri sera, ore 20, dall'Eliseo. Emmanuel Macron si è rivolto ai francesi, non ha alcuna intenzione di lasciare la presidenza, non ha alcuna intenzione di dimettersi, ha piuttosto voglia di alzare un po' i gomiti, cercare di sgomitare, di avanzare, ma dove? In quello che abbiamo definito a tutti gli effetti un vicolo cieco, un cul-de-sac politico. Questo inizia, il tutto inizia con il giugno di quest'anno, con le varie mosse che abbiamo raccontato e che ben sapete. Le ultimissime mosse invece sono stato l'incontro di questa mattina con Olivier Faure, il segretario dei socialisti francesi, ma poi questa sera Macron riceverà Wauquiez e Darnaud, rappresentanti dei Les Républicains. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano al professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna. Professore, buongiorno.
Salve, buongiorno, buongiorno.
Intanto le chiedo conforto se la similitudine del vicolo cieco si confà alla situazione politica francese o se stiamo sbagliando lenti.
No, la situazione è sicuramente di vicolo cieco, è una situazione davvero caotica e complicata. Ed è una situazione tra l'altro paradossale, perché il paradosso più grosso è che chi ha le chiavi in mano per provare a sbloccare la crisi, cioè il presidente Macron, è anche colui che dal 76% dei francesi è considerato non un buon presidente. Quindi diciamo così, istituzionalmente a lui le chiavi, ma politicamente è molto debole, e questo rende la situazione ancora più complessa.
La voce del professor Michele Marchi, Università di Bologna, nostra guida nei palazzi del potere parigini e non soltanto. La vostra voce invece al 349-238-6666. Qualcuno scrive: spero si arrivi a oscurare a breve TikTok nei periodi elettorali in giro per il mondo. Però guardi, gentile ascoltatore, qua il punto è il problema dei social in generale e il problema anche di una legislazione a livello mondiale molto molto differente, è un approccio dei gestori, dei proprietari dei social molto differente. Avete visto X nel passaggio da Twitter a X, quanto è cambiato anche nei contenuti. Ma tant'è, chi porta in piazza la ghigliottina prima o poi ci va sotto. Macron, a te la scelta, scrive un ascoltatore, stai dando solo linfa a Bardella. Professor Marchi ha ragione, alla fine tutte queste mosse un po' scomposte, potremmo dire, stanno rinforzando il Rassemblement National?
Non ne sono così certo, nel senso che io credo che votando la mozione di censura, come giustamente ricordavate nell'introduzione, che comunque è stata una mozione di censura presentata dalla France Insoumise, la mozione di censura della Rassemblement National non è stata votata, perché si è votata quella, e in realtà Marine Le Pen ha portato avanti una forzatura che sul medio-lungo periodo potrebbe anche non giovarle troppo, nel senso che è vero che i militanti erano fortemente contrari al governo Barnier, però tutta una parte di nuovi elettori che il Rassemblement National dalle elezioni europee in poi ha cominciato ad attrarre, questi potrebbero essere invece non più di tanto, non potrebbero non apprezzare più di tanto questa mossa. E in fondo l'idea di tenere in piedi il governo Barnier era una fonte, diciamo così, di normalizzazione, l'ultima forse fonte di normalizzazione per il Rassemblement National, per Marine Le Pen. Quindi non lo so, sinceramente non ne sono convintissimo. Peraltro poi non dobbiamo nemmeno dimenticare che è vero che c'era in ballo una legge finanziaria, una legge finanziaria, diciamo così, lacrime e sangue, però c'è anche da dire che le eventuali elezioni più vicine sarebbero state elezioni nell'estate sì. del 2025, quindi diciamo così non c'era da difendere subito questa legge finanziaria, quindi non ne sono certissimo. La mossa di Marine Le Pen è stata una mossa difficile da leggere, è stata una mossa che viene da leggere come di una persona che dopo il 13 novembre, l'abbiamo insomma già detto, cioè dopo sì. l'idea del poter essere accusata di ineleggibilità ha voluto lasciare il banco.
Non c'è dubbio. E questo è un pezzo di, sicuramente della storia. Torneremo a parlarne con lei, professore, lo ricordo, Michele Marchi, insegna storia contemporanea all'Università di Bologna, esperto di politica francese. Intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Io butto un occhio ai nostri messaggi al 349-238-6666, uno su tutti, Ale da Imola. Credo che la carriera politica di Macron sia a termine e lui lo sappia, per questo non molla la presidenza. La borsa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
You faced more of a resistance in Hama than you did in Aleppo. What do you think happened? Why did the regime withdraw like it did?
The seeds of the regime's defeat have always been within it. It has been effectively dead since that time. However, the Iranians attempted to revive the regime, buying it time, and later the Russians also tried to prop it up. But the truth remains, this regime is dead.
Le due voci che state ascoltando sono quelle rispettivamente dell'inviata della CNN che è riuscita ad accodarsi all'avanzata degli jihadisti e del leader di questa avanzata di HTS, in particolare Ayat Tahrir al-Shams, cioè al-Jolani. Avete trovato maggiore resistenza ad Hama rispetto a Aleppo? Cosa pensa che sia accaduto? Perché il regime si è ritirato in quel modo? Chiede l'inviata della CNN. Il seme della sconfitta era già insito nel regime, risponde lo jihadista. Il regime era già morto, l'Iran ha tentato di tenerlo in vita e anche la Russia, ma la verità è questa, il regime è morto. Peraltro un al-Jolani che non solo ha dismesso i panni dello jihadista, almeno dal punto di vista iconografico, estetico se volete, ma da tempo ripetiamo che Ayat Tahrir al-Shams ha cambiato un po' il modo di porsi, ma addirittura in una lettera indirizzata ai cittadini di Hama si è firmato semplicemente come comandante, cioè ancora una volta a ribadire e a forse tranquillizzare anche l'opinione pubblica occidentale il fatto di cercare contatti con giornalisti occidentali, cercare di mettere da parte anche il ricordo del fatto che comunque HTS nasce da una costola sostanzialmente di Al-Qaeda, anche se raccontavamo ieri, attenzione, che non c'è più quell'appoggiarsi al jihad globale a cui ci hanno abituato altri gruppi estremisti come appunto Al-Qaeda o lo Stato Islamico. Del ruolo della Turchia ne stiamo parlando da parecchio tempo, ci torniamo, lo facciamo con Murat Çınar, giornalista turco, vive in Italia, scrive per diverse testate. Il suo ultimo libro, edizione BS, 11 storie di resistenza, 11 anni di Turchia. Murat, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, grazie.
Allora, quanta regia turca c'è dietro all'offensiva dei ribelli? E immagino già la tua risposta, e la domanda successiva allora è: quanto la Turchia si può permettere di lasciare una briglia sciolta? Nel senso che non c'è il rischio che la creaturina che si sta formando, intendo dal punto di vista militare, territoriale, con guadagni importantissimi, poi rischia di essere veramente troppo forte, troppo ingombrante, troppo potente anche da gestire per Ankara? Che ne pensi?
Senz'altro stiamo assistendo a una partita molto pericolosa per tutte le parti in questa guerra, che tristemente è un eccellente esempio del concetto della guerra per procure, e quindi i conti fatti sul tavolo e i conti effettivamente realizzati sul campo non si corrispondono mai, e quindi il rischio per chiunque c'è. È una partita pericolosa, una partita di ricatti in questo, e Ankara cerca di giocare la sua parte. In realtà mi potrei dedicare ore e ore a raccontare quelle che c'è dietro, ma è stata di grande aiuto la dichiarazione appena arrivata dal Presidente della Repubblica turco, sì. E ha detto: dopo Idlib, Hama, Homs, e ora l'obiettivo è Damasco, sì. Il cammino degli oppositori in Siria prosegua senza incidente, abbiamo porso la nostra mano a Assad e non l'ha voluta prendere.
E questo, scusami, allora, Murat, ti interrompo, certo. Perché l'ho letto anch'io con l'agenzia, quella dichiarazione è assolutamente veramente incredibile, perché verrebbe da dire il sultano è nudo, ma come? Mai ufficialmente si era detto ci siamo noi dietro questa avanzata. Qua dà il via libera raccomandando però che non vi siano violenze eccessive e dicendo però, e attenzione che lo sforzo diplomatico io l'ho fatto, mettiamoci d'accordo io e Assad per la gestione della Siria. A questo punto però Murat si pone un problema politico fortissimo, non l'ha detto in maniera chiara ma mi sembra abbastanza evidente, ma come fa un membro della NATO, un membro che un tempo era candidato all'Unione Europea, a dire ma io sto appoggiando ribelli jihadisti in un paese nel vicino Oriente?
Guarda, la guerra in Siria, prima ancora quella in Somalia e nel mentre quella in Libia, ha scombussolato tutte le carte, ha cambiato molto la nostra cultura di lettura e la nostra visione che abbiamo maturato in questi ultimi 40 anni. Oggi si deve parlare di un altro tipo di guerra, di un altro tipo di guerra per procura. In Siria ci sono coinvolte diverse forze che sono occasionalmente e momentaneamente in conflitto e in collaborazione. La stessa cosa vediamo anche tra le forze curde che occasionalmente collaborano con le forze siriane oppure firmano degli accordi per la tregua con le bande jihadiste. La stessa cosa la fa Ankara da una vita. È vero che questo è un gioco molto pericoloso, potrebbe trovarsi in una sorta di conflitto, in passato successo anche effettivamente con la Russia oppure con la NATO in generale. Sì. Oppure con gli iraniani, Hezbollah libanese eccetera. Tuttavia questo è un momento storico in cui la Russia, Hezbollah libanese e l'Iran sono debolissimi e Assad in effetti non è riuscito a rispondere all'avanzata delle bande jihadiste. Quelle bande jihadiste in questi ultimi 10 anni sono cresciute e si muovono sul territorio siriano con il lascia passare della Turchia, quindi Ankara ha un sacco di carte a suo favore. Contemporaneamente la partita non è chiusa, il rischio c'è. Membro della NATO, ma se mi posso permettere, la manovra di fare in modo che Assad cada porterà dei risultati nella famiglia NATO, ma anche all'Israele, perché è un risultato che piace a tutti questi attori. Quindi è un po', diciamo che come ci ha insegnato Draghi, no? È un dittatore però utile per noi.
La voce di Murat Çınar, collega turco, spesso nostra guida quando dobbiamo capire anche dichiarazioni molto forti come questa qua di Erdogan, che sembra un po' un equilibrismo lessicale, ma insomma mi sembra che il significato fosse molto chiaro. Grazie mille Murat, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, ho una sfilza di breaking news e di aggiornamenti da darvi proprio sul teatro siriano. La prima, forse quella più importante, difficile fare una gerarchia, comunque è questa sicuramente. L'ambasciata russa a Damasco ha detto ai cittadini russi di lasciare la Siria. E, come dire, mi sembra abbastanza inequivocabile il tipo di messaggio. Nel frattempo, come diceva Murat, sono tali e tante le forze che si agitano sul teatro siriano che ci siamo dimenticati del Syrian Democratic Forces, cioè le forze democratiche siriane, in particolare le forze curde, che riferiscono di aver preso il controllo di Deir ez-Zor nell'est della Siria dopo che ancora una volta l'esercito regolare siriano si è ritirato. Io credo che quando questa storia sarà finita sarà più facile contare le battaglie realmente combattute di quelle non combattute, ma staremo a vedere. Peraltro in zona c'è anche una base militare americana. Nel frattempo ci sono focolai di insorgenza anche nel sud del paese e vi sarebbe da parte degli insorti il controllo di almeno 2 capoluoghi. Poi l'aviazione russa che è entrata in azione poco fa con raid aerea a nord di Homs, sostanzialmente su quella lunga arteria ci sono colonne di jihadisti che si stanno avviando verso la città stessa. Tra poco torniamo naturalmente sugli ultimissimi aggiornamenti, però vi dicevo, mentre la maggior parte degli analisti sostanzialmente dà per scontato quello che è l'appoggio, il beneplacito, il semaforo verde turco a questa offensiva jihadista, soprattutto in funzione antisiriana, ma collegata anche anticurda per creare sempre più una zona tampone, una zona di controllo, di egemonia, nel frattempo non tutti gli analisti turchi in Turchia la pensano in questo modo. Andrea Macchione ha raggiunto Ömer Özkılıçık, analista di politica estera e di sicurezza di base ad Ankara. Qual è il ruolo della Turchia in questa offensiva dei gruppi ribelli siriani? Sentite che non è manicheo come altre voci invece.
Even though Turkey has not been directly involved, its green light is based on its core interests in Syria.
Anche se la Turchia non è coinvolta direttamente in quello che sta accadendo al di là del confine, il suo via libera ai ribelli è motivato dagli interessi che Ankara ha in Siria. Per questa ragione, ora la Turchia è l'attore straniero più influente nel paese, con i ribelli siriani sostenuti da Ankara, che sono pesantemente coinvolti nell'avanzata contro le forze lealiste. Rispetto invece al neo-ottomanesimo, va ricordato che si tratta di una ideologia politica legata alla figura di Ahmet Davutoğlu, che ora non fa più parte del governo turco. Quello a cui stiamo assistendo non è un approccio neo-ottomano, ma piuttosto un approccio realistico. La Turchia ha cercato in tutti i modi di normalizzare i rapporti con il regime di Assad e di trovare una soluzione politica in Siria. Purtroppo però Damasco si è sempre rifiutata di trovare un accordo, mentre la Russia e l'Iran non hanno facilitato affatto una mediazione costruttiva. Ecco allora che la Turchia ha dato il via libera all'offensiva su Aleppo. Tuttavia, un tale successo dell'avanzata dei ribelli siriani era assolutamente inaspettato. La Turchia ora guarda con attenzione all'evolversi della situazione, ma ripeto, Ankara non è direttamente coinvolta. Tutto questo non era stato previsto, al punto che nemmeno i ribelli siriani avrebbero mai immaginato un tale successo.
To be happening in the widest dreams.
Il microfono di Andrea Macchioni, la voce dell'analista turco Ömer Özkızılcık, che sostanzialmente nega un approccio neoimperialista, neo-ottomano, l'abbiamo definito e l'ha definito l'analista, da parte di Erdogan, semplicemente di necessità virtù. La Turchia voleva una fascia di sicurezza di alcune decine di chilometri, ha cercato l'accordo con la Siria, dice l'analista, siccome la risposta è sempre stata no, anzi la, per dirla all'araba, ebbene la Turchia ha deciso di dare il via libera. Tra pochissimo un altro ospite, un'altra analisi, vi parlerò anche del ruolo dei droni, perché sono andato a spulciare un canale Telegram di un blogger russo esperto di cose militari che si chiama Fighter Bomber, che dice sostanzialmente che la situazione in Siria è catastrofica, testuali parole. Le basi militari russe e anche le basi aeree sono, dice, sostanzialmente indifendibili e indifese da che cosa? Dai droni. I droni Shahin sono dei manufatti piuttosto leggeri, lanciabili a mano, pensate, con telecamerina, droni suicidi, che i ribelli ne hanno di cui i ribelli ne hanno una grandissima quantità e che stanno usando molto efficacemente anche contro obiettivi non soltanto siriani ma russi. E quindi dice sostanzialmente questo blogger russo: siamo tornati al 2015, lancette tornate indietro nel tempo, i ribelli sono gli stessi, sono le stesse facce, sono armati uguali, il fattore X purtroppo sono per loro, sono i droni. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il dossier siriano è uno di quei tipici dossier in cui tu vai in onda a un certo punto alle 16.09, 16.10 e finisce la puntata in cui avresti tante cose da dire in più, ma soprattutto la situazione tra le 16.09 e le 17.55 potrebbe essere cambiata, omaggiando una delle dinamiche che purtroppo governano quei territori, cioè delle accelerazioni improvvise. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Francesco Petronella, analista e giornalista ISPI e Il Foglio tra gli altri. Francesco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buonasera Giampaolo.
Allora, i ribelli sarebbero a 2, 3, 4 chilometri da Homs. Homs, abbiamo spiegato, è una città strategica. Il rischio è che chiudendo l'arteria che va da nord a sud, praticamente si spacchi la Siria, non del tutto, ma si inizia a spaccare la Siria in due, con l'isolamento della presenza russa, soprattutto navale, sulla costa. Allo stesso tempo le notizie ci consegnano esercito siriano che sostanzialmente non combatte. Ironizzavo dicendo: quando tutto questo sarà finito, se e quando, conteremo forse le battaglie combattute molto meno delle battaglie non combattute. Anche a est i curdi stanno conquistando dei villaggi. Che idea ti stai facendo della situazione in divenire, sapendo che fra 5 minuti sarà diversa, evidentemente?
Ma guarda, possiamo dirlo con una relativa tranquillità, in questo momento siamo allo showdown finale. Ci sono segnali di arretramento, come dicevi giustamente, delle forze governative da tutte le direzioni, dall'est, appunto davanti all'avanzata delle SDF, che sono appunto le milizie a guida curda. Che peraltro, faccio un piccolissimo inciso, fino a qualche tempo fa dialogavano con il regime e sì, cercavano di accordarsi con il regime in funzione antiturca. Questo per dire quanto cambiano rapidamente le alleanze, sì, in questo quadrante. Le forze del regime arretrano anche da sud, in particolare dai governanti i governatorati di Daraa e Suweida, sì, dove ci sono gruppi ribelli che erano dormienti, e a questo punto se si organizzassero e se si muovessero abbastanza rapidamente potrebbero addirittura arrivare a Damasco prima dell'avanzata, certo, di Homs di cui parlavi tu. E quindi sostanzialmente si sta chiudendo una morsa letteralmente sulla capitale siriana, e il fatto che si stanno muovendo e stanno arretrando le forze governative fa pensare che ci si stia preparando a quello che in inglese si chiama last stand, cioè una resistenza definitiva e finale nella capitale. Questo è lo scenario.
Scenario foriero di mille nubi all'orizzonte, perché dalle parole di Francesco Pettinelli si evince che cosa? Che tutte le milizie presenti, e sono tantissime, perché noi parliamo spesso e volentieri di HTS, Yetarir al-Shams, ma ce ne sono tante altre, c'è la brigata Suleiman Shah, c'è la divisione Hamza, alcune si sono macchiate peraltro di una serie di crimini, ma tant'è, ci sono i curdi, ci sono i disertori dell'esercito siriano, una volta erano lealisti, adesso non lo sono più, ci sono quei focolai di violenza a sud che stanno diventando avanzate di milizie. Ma a me ricorda dannatamente l'Iraq, quando a un certo punto, in vista della caduta di Baghdad, in vista dell'abbattimento della statua di Saddam, peraltro a proposito di icone, Francesco, poche ore fa abbattuta la statua del padre di Bashar al-Assad proprio ad Hama o ad Aleppo, credo, poi però tutte queste forze le devi mettere d'accordo, cioè sì, tu ce li vedi al Jolani parlare con i curdi mentre avanzano tutti verso Damasco, le forze del sud non lo so.
Guarda, l'esempio di Al-Jolani che parla con i curdi è perfettamente calzante, perché sta succedendo proprio in queste ore, per un motivo che va un attimo spiegato, se posso fare questo, certo, piccolo inciso. Cioè, noi dall'inizio di questa offensiva stiamo parlando dei ribelli che da nord, da Idlib, sono avanzati verso Aleppo e poi verso Hama, ma è un fronte molto eterogeneo, dove ci sono due anime che sono le più importanti: l'esercito nazionale siriano, che sono le forze filoturche vere, e poi c'è Hayat Tahrir al-Sham, HTS, che però sono, come dire, hanno avuto luce verde dalla Turchia, ma non sono le forze più filoturche in questa coalizione, non so se mi spiego. Quindi cosa succede? Succede che i curdi dialogano abbastanza volentieri con HTS, piuttosto che con, certo, la parte con più filoturca degli opposizioni. Sta succedendo esattamente in queste ore, si stanno coordinando soprattutto per gestire la situazione nel nord della Siria, però appunto questi sono solo due degli attori coinvolti, e un futuro in cui siano tutti coinvolti allo stesso tavolo per un governo di transizione, di cui l'altro ha parlato lo stesso Al-Jolani, sì, è un discorso diverso, un discorso molto complesso, che però non senza precedenti, detta fuori dai denti, non sarebbe la prima volta che vediamo dei combattenti, dei gruppi, dei movimenti armati, islamicamente connotati o meno, che a un certo punto si ripuliscono, per dirla, certo, in maniera brutale, e indossano giacche e cravatte e formano delle istituzioni, spartendosi il potere in un paese. Non sarebbe assolutamente la prima volta.
La spartizione del potere diventerebbe, lasciamo tutti i mille condizionali del caso, naturalmente, un motivo di potenziale scontro. La flotta russa ha abbandonato la Siria già da diversi giorni, scrive un ascoltatore, ma adesso vediamo un secondo. Siria, arretramento diffuso delle milizie lealiste per costituire un ultimo bastione a Damasco, è quello che stava dicendo Francesco Petronella. Qualcun altro, Franco Daudine: mi sembra strano che contro i droni non si utilizzano i jammer, che impediscono le trasmissioni tra drone e pilota. Osservazione più che accurata, più che interessante, ha ragione, ma così denunciava il blogger che vi citavo, il blogger russo, che diceva, Francesco, non so se eri già all'ascolto, sostanzialmente l'utilizzo dei droni, secondo alcuni blogger militari russi molto molto seguiti, sta creando una differenza dal 2015. Dice: sono le stesse facce, sono gli stessi jihadisti con le stesse armi, ma le basi militari russe sono indifendibili con l'utilizzo di questi droni Shahin, che, risponde all'altra ascoltatrice, non sono i Bayraktar del genere di Erdogan. Francesco,
sì,
anche
sì,
tu
sì,
pensi che...
differenza. Assolutamente sì, i droni hanno avuto un ruolo importantissimo fino ad ora, però come dicevi tu, ci sono è più facile fare la conta dei luoghi in cui non ci sono stati scontri, via terra, via aria. Questo conta poco. L'offensiva è stata così efficace e così veloce anche perché ci sono stati accordi a livello locale con imam di piccoli villaggi piuttosto che giudici locali, insomma un'offensiva anche diplomatica, se possiamo dire questo paradosso, è un fattore che secondo me non viene mai sottolineato con la dovuta enfasi.
L'ultima domanda, quasi telegrafico, Francesco, se riesci, perché ci chiedevamo poc'anzi anche con Murat Çınar, se a questo punto la Turchia non potrebbe trovarsi a disagio con la, chiamiamola, creaturina creata da lei, foraggiata, da cui ha dato il via libera, prende troppo spazio, diventa troppo potente e diventa ingestibile, cioè tu dai il via libera a qualcosa, un effetto domino che in realtà poi rischia di diventare incontrollabile. Non è che c'è poi un colpo di boomerang verso Ankara?
Sì, potrebbe esserci in virtù di quello che dicevo prima, e cioè che i cocchi, per dirla come dire in gergo italiano, di Ankara non sono HTS, anzi, per essere proprio precisi, dal punto di vista
Ah, mannaggia, oggi
HTS è considerato un'organizzazione terroristica anche dalla Turchia.
Sì. Sì.
I preferiti di Ankara, per chiudere, sono gli altri, sono l'SNA, sono l'esercito nazionale siriano. Quindi poi la presa che avrà Ankara sul futuro del nord della Siria e della Siria in generale dipenderà da quanto potere, certo, nella spartizione di cui sopra avranno i filoturchi veri.
Grazie mille a Francesco Petronella, analista e giornalista ISP, Il Foglio fra gli altri. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Nel frattempo, prontamente, il nostro Antonio Natale è andato a verificare il messaggio, l'abboccamento del nostro ascoltatore. Diceva: guardate che le navi russe hanno lasciato da parecchio tempo. Non è così. Una nave russa, la Yelnya, ha lasciato la base di Tartus 3 giorni fa. A riferirlo è il sito specializzato navalnews.com. Le voci su altre navi che avrebbero abbandonato il porto non trovano conferme. Anche perché, pur non essendo esperti di cose militari, riflettiamo su un aspetto: che quelle basi lì sono il vero avamposto nel mare caldo nel Mediterraneo per la Russia, perché il Mar Nero al momento gli ucraini danno parecchio filo da torcere alle navi russe, quindi abbandonarlo così credo che sarebbe molto molto difficile. Tempo scaduto, sì, vi lascio con quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
Musumeci, vabbè, abbiamo giocato, abbiamo messo un nuovo pezzo bello dei Bloodywood, però volevo darti un'altra faccia, un altro pezzo di sonorità indiana, che insomma, vabbè, schiaccio il tasto play, eh?
E con la vendetta covata e consumata da parte di Valeria Bernardi, tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano tranne Valeria Bernardi. Noi ci sentiamo forse a questo punto lunedì alle 16. Un saluto da Jean-Paul Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être